Paolo Moncanti, attuando del nucleo operativo della Piemonte e della Compagnia Carabinieri di Sanremo da circa un anno e mezzo. Sono qui onorato di rappresentare la mia unità che, come sapete, è quotidianamente impegnata in attività congiunte, soprattutto di soccorso con unità mediche extraospedaliere. E quindi sono convinto che molti dei presenti conoscano personalmente gli uomini che quotidianamente operano in questo ambito. La mia unità è interessata particolarmente dalle tematiche rappresentate in questo momento. Il nucleo operativo del Piemonte è costituito da due componenti fondamentali, una appunto denominata la Piemonte, che costituisce il pronto intervento H24, ed è costituito da personale in uniforme, che costituisce il primo anello di intervento, così come viene definito, sono cioè coloro che arrivano per primi sulla scena di un crimine, se un crimine si tratta, o comunque intervengono unitamente, congiuntamente, spesso vendere alle unità mediche di soccorso. In stretta interrelazione con il primo anello di intervento, il secondo anello di intervento, che è costituito dalla seconda aliquota che compone la mia unità, che è l'aliquota operativa. Nella aliquota operativa confluisce invece personale che lavora in borghese, in ambiti simulati, ma che è depositario di conoscenze giuridiche, scientifiche, a 360 gradi, grazie anche alla formazione assicurata dall'ARMA, istituti attestativi e formativi sparsi sul territorio, e principalmente grazie all'istituzione di un istituto di eccellenza, così come è stato definito, che è l'ISTI, l'Istituto Superiore di Tecniche Investigative, che ha sede in Velletri, presso vicino a Roma. Grazie al continuo aggiornamento e alla continua creazione di corsi di aggiornamento presso quell'istituto, il personale di tutti i nuclei operativi d'Italia e dei reparti operativi d'Italia cerca in qualche modo di aggiornarsi in tematiche di investigazioni scientifiche, come immaginate, sono in continua evoluzione. Non dimentichiamoci che rimane poi il grande impulso dell'autoaggiornamento, questo va dato anche ai militari, senza il quale chiaramente non si può rimanere al passo coi tempi. Secondo anello di intervento, abbiamo detto. Il primo anello è costituito dal pronto intervento, il secondo dalla ricoda che noi definiamo specializzata in rilievi tecnico-scientifici. Spetterà propriamente a questa seconda ricoda, che crederà in un secondo tempo sul luogo del delitto o sulla scena del disfatto, a intraprendere una serie di procedure che indicativamente possono essere riassunte con un termine principalmente definito sovralluogo, che porterà alla creazione di un fascicolo investigativo che andrà poi a concludere in quello processuale. Cosa si intende velocissimo istituto tecnico che è sovralluogo? In un contesto quindi di quelle attività atte a conservare e ad assicurare le tracce pertinenti al reato trovate sul luogo del delitto, e conservare, garantire la presenza del mutato record, conservare lo stato dei luoghi oggi del teatro dell'evento criminoso, senza chiaramente omettere tutti gli accertamenti necessari all'identificazione della vittima, delle persone intorno sui fatti, e cercare di arrivare a un'esatta ricostruzione della dinamica che ha portato all'evento pericoloso, senza per sposare poi, a distanza magari di mesi, a distanza magari di anni, magari in un'aula di tribunale, la creazione di quella che la verità processuale si possa essere più possibile avvenire alla verità reale, quindi quella più possibilmente a quello che realmente è accaduto sul luogo del delitto. Un tema giuridico che avevo affrontato successivamente dal capitano Corona, la polizia giudiziaria, quindi primo e secondo anello di intervento, per capirci, procedono ai sensi dell'articolo 354 della codice di procedura penale, curando che le tracce delle cose pertinenti al reato appunto vengano conservate e che lo stato di luogo non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero. Questo significa che chiaramente una volta intervenuto sul posto o diciamo come depositario del fascicolo processuale, il PM è chiaro che spetterà all'autorità giudiziaria eventualmente disporre ulteriori o eventuali terminologie, insegnamenti descritti dei fotografici, eventualmente non svolti diciamo, all'inizio del primo intervento. L'obiettivo, chiaramente, come abbiamo già detto, è le date di costruzione fondamentalmente della dinamica del fatto e la raccolta, e quindi il repertamento, fondamentalmente il intervento si verterà proprio su questo, sul repertorio del repertamento, quindi la raccolta di tutti gli elementi di prova che andranno poi a concludere in un unico fascicolo, che saranno poi utilizzati in sede processuale, chiaramente come fonti di prova, per poi divenire prova vera e propria in sede di indagine. Dicevamo che per fare tutto questo sono necessarie delle competenze scientifico e docentiche tali per poter sostanzialmente intercolare elementi che vanno dalla chimica, alla genetica, alla balistica, alla datiloscopia, alla meteorologia, all'entomologia eccetera. Fondamentalmente, brevemente, qual è il principio che è tuttora quello su cui si basa la moderna investigazione scientifica, che è il principio di Locard, secondo il quale ovunque e comunque sulla scena di un crimine avviene sempre uno scambio di un qualcosa, uno scambio di prove fisiche, si intende che un individuo che commette un crimine, bene o male, lascia sempre qualcosa di sé sulla scena del crimine, direttamente o indirettamente. Chiaro, quindi ci sono testi criminologici che interpretano questo principio di Locard a favore del processo delitto perfetto o al contrario. Il delitto perfetto, secondo le tesi diciamo più semplicemente più condivise, non esiste. Il problema è di ricostruire un delitto più o meno perfetto spetta soltanto le competenze del personale che interviene e soprattutto diciamo, è un argomento fondamentale. Tutto quello che si è fatto per congelare esattamente lo stato dei luoghi delle cose al momento dell'intervento del personale specializzato. Congelamento. Congelamento, diciamo, è fondamentale perché è deputato non solo agli organi di polizia che intervengono sul posto, spesso lo ripeto, come abbiamo visto, l'organo di polizia arriva dopo l'organo di soccorso medico. Quindi il congelamento avviene e deve avvenire anche a cura del personale sanitario che per primo arriva sul luogo del fatto, perché viene il fatto, qui si parla, trattandosi sempre di scena dove è avvenuto un crimine. Sulla sono riportate fotografie in cui si evince perfettamente che qualcosa non è andato per quanto riguarda l'attività di congelamento. Fatti di cronaca, a voi sicuramente noti, sono poi terminati in sede giudiziario di dibattimentale con diciamo, lo sconfitte della polizia giudiziaria e della polizia scientifica perché qualcosa non è andato per il verso giusto a partire dal primo accesso ai luoghi o perché si è interrotta in qualche modo la catena di custodia di reperti o addirittura perché alcuni reperti sono stati mal raccolti, mal conservati e che ci hanno inquinati e ci hanno contaminati al momento dell'accesso della polizia giudiziaria. Sulla base di questo, per gli operatori di polizia, io penso che possa essere utile per tutti, comunque per la propria, che è avvetta a intervenire in luoghi dove ancora la polizia giudiziaria non è presente. Per un operatore di polizia c'è un decalogo su quello che si dice cose da fare e un successivo decalogo su quello che invece prescrive non fare. Leggiamo velocemente perché sono magari segni che possono essere utili per tutti. Assicurare i soccorsi, realizzano magari percorsi alternativi, questo è un punto importante, soprattutto in casi in cui è necessario non contaminare la scena di crimine, ma nello stesso tempo si può ancora riuscire magari a pensare il soccorso della vittima cercando di trovare la vita. Si possono fare entrambe le cose, magari con la creazione di percorsi alternativi. Uno utilizzato esclusivamente dal personale medico, l'altro lasciato incontaminato per l'intervento del personale specializzato di polizia giudiziaria. Limitare la scena del crimine, identificare i principali possibili percorsi fatti dall'autore, registrare accuratamente le condizioni della scena, argomento già trattato questa mattina, l'ausilio tecnologico ci permette di fare questo grazie anche a un semplice telefonino che video riprende e video registra. Annotare ogni modificazione della scena, dovuti a interventi proprio di te, proprio in relazione alle condizioni di terra, pensiamo a un intervento di condizioni meteorologiche aperte da una pioggia fitta o grandine o neve o quant'altro, è chiaro che vanno adottate le opportune cautele per preservare le tracce e le fonti di prova per intervenire sul loro esempio. Evitare di introdurre contaminazioni all'interno della scena, registrare accuratamente la posizione degli oggetti prima di rimuoverli, annotare se poter costituire un elemento di prova rapida, questo chiaramente spetta propriamente all'operatore di polizia giudiziaria. Fare attenzione invece a se stessi come fonte di inquinamento delle prove, questa è una cosa che vale per tutti, magari ponendo attenzione, più attenzione alla restrizione immediata dei cosiddetti kit antidetticinguanti, calzari, che sono costituiscono un aspetto importante per garantire la sterilità dell'intervento e quindi la non contaminazione anche biologica di alcune tracce. Richiede persone specializzate per la raccolta delle prove, se le tracce presentano difficoltà. Premetto anche cosa non fare, che è esattamente al contrario del lavoro precedente. Permette un effetto indiscriminato, soprattutto senza regolarizzare, modificare lo stato di lavoro, accendere o spegnere le luci, sembrerà paradossale ma non va fatto, aprire le finestre, sembrerà paradossale ma non va fatto. Un errore diciamo scolastico che accade inevitabilmente, ad esempio sull'accesso in una casa o che è stato rinvenuto un cadavere in uno stato di decomposizione, sia gli operatori di polizia sia quelli sanitari, ovviamente per il fastidioso odore che un cadavere emana, la prima cosa che fanno inevitabilmente è aprire la finestra per aerare il locale. Questo è un errore. È un errore perché potrebbe mettere in difficoltà il successivo intervento del medico legale, soprattutto dal punto di vista sanatologico, andrebbe a disperdere e degradare gli accertamenti del medico legale atti a determinare l'esatta collocazione temporale della morte del cadavere e quant'altro. Muoversi senza precauzione, quindi non indossare mai e guanti, calzari, kit, se procedere all'immediata ricerca e raccolta indiscriminata delle prove, mai l'impulso si deve procedere a questa attività. Non documentare gli accessi e quindi allo stesso tempo permettere l'accesso sulla scena a chiunque intervenga, familiari compresi, questo è un errore. Rapportare o fare previsioni di legato sulla scena del crimine, rimuovere oggetti, impulsarli senza opportuna documentazione, toccare oggetti senza necessità, anche questo è un errore che puntualmente si verifica, come puntualmente si verifica magari utilizzare il bagno, servizio igienico di navigazione o che si è intervenuti per interventi di necessità, ma chiaramente anche questo non va fatto perché va a contaminare quello che potrebbe essere accaduto prima o quello che potrebbe essere stato utilizzato dal visitatore precedente che potrebbe aver lasciato tracce biologiche importanti. Non documentare cambiamenti, confidare che altri noteranno le condizioni originarie. Il secondo decalogo, ovvero tutto ciò che non si deve fare, comporta inevitabilmente una dispersione delle fonti di prova e quindi l'inquinamento, come diciamo questa mattina, della scena del crimine, la contaminazione della scena del crimine, e quindi si parte inevitabilmente con l'anello debole di una fase giudiziaria che si sta innescando. Se si parte già, ovvero con il piede sbagliato, difficilmente si potrà arrivare in sede dibattimentale con qualcosa di concreto e qualcosa di efficace e probatorio. Attività quindi di congelamento, ne abbiamo parlato. Rispettato il primo catalogo delle cose da fare, bene, a questo punto il personale specializzato, pensiamo precisamente nell'ambito del mio intervento, procede a una serie di attività di rilievo e poi di riadattamento. Omettiamo questo discorso riguardante chi rilievi, che opera normalmente un personale specializzato di polizia giudiziaria. Il rilievo può essere di varia natura, può essere descrittivo, può essere planimetrico, può essere fotografico, datiloscopico, antropometrico, plastico, meteorologico, può essere di varia natura. Ed è fatto utilizzando metodologie chiaramente ormai universalmente note, con la catalogazione di tutto quanto quello che viene individuato e classificato mediante la posizione, come vedete qui, cartellini alfanumerici, che sono importanti soprattutto per la fase successiva, che è quella del trattamento. Per trattamento si intende una raccolta in procedura scientifica, metodica, di tutto quanto quello che è stato rilevato sulla fine del film. Quindi il prelevamento, la conservazione e la trasmissione delle tracce, che siano corpi di reato, che siano cose pertinenti al reato, e mettere a disposizione immediata della autorità giudiziaria, quindi del pubblico ministero procedente, ma soprattutto mettere a disposizione immediata dei lavoratori che, competenti che effettueranno le indagini specifiche di secondo grado. Ogni reato fondamentalmente deve rispettare quattro regole fondamentali: deve essere acquisito in modo conforme alla legge, deve risultare chiaramente rilevanti a fine delle indagini, e questo chiaramente è un'opera discriminante rispetto all'operatore di cui c'è bisogno anche in base alla sua esperienza, deve essere sempre identificabile luogo, posizione, operatore che lo ha trattato, e deve essere acquisito e conservato garantendo la cosiddetta catena di custodia. Poche minuti fa si è parlato di catena di custodia dal punto di vista del protocollo sanitario. Questa catena di custodia fa invece riferimento a una serie di procedure atte a conservare la traccia reperta, quindi la fonte di prova reperta, che deve arrivare genuina e incontaminata al laboratorio che la sottoporrà a ulteriori indagini successive, e ancora dovrà arrivare nello stesso modo incontaminata e genuina fino chiaramente all'acquisizione di imbattimento. Tutto questo è prescritto dal rispetto della catena di custodia. Se salta la catena di custodia, il reperto non è utilizzabile e mai lo sarà ai fini processuali. Mi limiterò a reperti di natura biologica, datiloscopica e balistica, scusandomi con voi per il fatto che non si può, ahimè, trattare di tutti i reperti che un professionista della comunità scientifica può trovare sulla scena del crimine. Il pianeta delle carte scientifiche evidentemente si interpola con decine di materie, decine di pianeti differenti, di sottopianeti differenti. Come te ho parlato di reperti meteorologici, di reperti entomologici, di reperti di natura diversa e magari non troppo diffusi sulle scene del crimine. Quelli che invece più propriamente si rinvengono, e con cui più propriamente anche le unità sanitarie hanno a che fare quotidianamente, sono dal punto di vista biologico le seguenti: le formate di litere, le tracce ematiche, le tracce di liquido seminale, frammenti ossei dei denti, saliva, sudore, urina, muco, feci e unghie. La regina del reperto biologico è chiaramente la traccia ematica, la traccia di sangue, che si può trovare su una scena in versione differente. Si può trovare su un monumento, ad esempio, e quindi su un substrato asportabile. In questo caso la traccia si può retertare, ritorniamo al discorso del retertamento della catena di custodia, retertando il documento stesso con la raccomandazione di farlo essiccare, di non esporlo agli agenti atmosferici per evitare la proliferazione di muschio, di batteri, di quant'altro che potrebbero poi compromettere anche successivi analisi di laboratorio. Ci sono poi delle tracce che invece si trovano su altri strutturali sempre apportati, come per esempio gli oggetti metallici. Anche in questo caso, come vedete, le tracce che si trovano su questo oggetto, per reperire si reperta anche in questo caso completamente l'intero oggetto. Ma non sempre è possibile fare questo. Immaginiamo per esempio una traccia di sangue che si trova su una parete o sul pavimento di un'abitazione. In questo caso, la tecnica principale è quella di utilizzare un frammento di carta, un assorbente oppure di una carta, e tramite una soluzione di acqua innaffiare, in passare di termine, la traccia di sangue, che così viene inumidita, e porta trasferirsi sul frammento di carta, di carta o sul frammento di carta, per essere poi successivamente repertata e analizzata. Ci sono delle tematiche però che all'occhio nudo, ahimè, sulla serie femminile non si può rilevare. E allora la scienza è venuta in ausilio negli anni con una tecnica che è stata definita la tecnica del Luminol, che è nata da un professore stesso dell'Università della Sede, che introdusse una prima soluzione chimica che potesse essere, diciamo così, sintetizzata e reagente a una fonte di luce ultravioletta, mediante la quale una traccia latente di sangue possa essere in qualche modo evidenziata, anche se c'è stato molto il tentativo di politica dell'autore del reato, ad esempio, che ha pulito il pavimento, che ha pulito i sedili della propria autorettura, o che ha messo in lavatrice, ad esempio, la camicia con cui ha commesso un crimine. Il lumino ci consente, mazziando la superficie interessata da questo liquido e la successiva utilizzo di una lampada, che qui vedete nella slide, una lampada a crime corpo resistente, oppure una classica lampada di Wood a raggi ultravioletti, consente di vedere, con la combinazione dei due strumenti, liquido e lampada, di vedere una traccia di sangue che altrimenti all'occhio nudo non si potrebbe rilevare e comunque non potrebbe essere repertata. Con la metodica precedente si riesce poi a repertare la malattia di sangue stessa e trasmetterla poi su frammenti di carta o di carta ai laboratori competenti. Sempre parlando di reperti biologici, è quello il reperto più interessante dal punto di vista genetico, è quello che si può trovare su una scena del crimine, è quello del conticone di sigaretta, proprio la classica caramella del sugnano, utilizzato dal signor reato, o un fazzoletto, o un bicchiere con il quale il reato ha appena consumato un caffè o una bevanda, per la successiva estrazione del profilo genetico. Ogni profilo genetico, ogni essere umano ha un profilo genetico univoco. In base a questo principio fondamentale, l'invio di un reperto ai nostri laboratori CRISPR per l'estrazione del profilo genetico ci consente di alimentare una banca dati e ci consente eventualmente di trovare una correlazione tra profili genetici già sentiti e profili genetici che si possono estrapolare da un oggetto rinvenuto sul luogo del delitto. Questo legislativamente abbastanza recente, in virtù della decisione della Repubblica Italiana, un trattato, il trattato di Prum del 2009, che ha consentito per la prima volta l'istituzione di una banca dati a livello di DNA. Un giudice può positivamente disporre il prelievo biologico di un indiziato di delitto e il soggetto di un altro del reperto per l'alimentazione, per la comparazione del DNA con quelli già sensitivo o comunque eventualmente trattati sul loro testo. Dicevamo del profilo genetico univoco del DNA, lo stesso può venire delle impronte datilocomiche. Gli esseri umani lasciano con un altro corpo un'impronta indissolubile, insostituibile, univoca e immutabile, che è la propria impronta digitale. Secondo la legislazione italiana, un'impronta è buona se è repertata correttamente e se contiene almeno 16-17 punti fondamentali per essere utile a fini comparativi e giuridici. Tra le carabinieri e le forze dell'ordine in generale hanno in dotazione degli strumenti tecnologici per il repertamento di impronte e di poteri particolari che coadiuvano le trattazioni di impronte magari non visibili o latenti. Si parla ad esempio della polvere di interesse fluorescente, combinata anche qui con l'intervento di una lampada a raggi ultravioletti, e polvere invece, queste polvere bianche che presenti su un processo come il vetro, esaltano l'impronta stessa e consentono poi il successivo repertamento mediante strisce adesive, come vedete, che consentiranno poi l'accertamento delle scopole e l'invio alla sezione tattiloscopica dei nostri laboratori e l'alimentazione della banca cefalorale centrale, per farvi capire che il cartellario centrale di identità di Roma, che contiene milioni di impronte che confluiscono quotidianamente nella banca dati stessa e che consente quotidianamente comparazione delle impronte già sensibili, già in banca con altre impronte che si ritengono quotidianamente più nuovi del settore di grado o perché no, di provvedimenti di cadavere che non identificati, come ne è accaduto recentemente con il rinvento del cadavere nel torrente dell'Argentina, è stata inviata il reperto tattiloscopico eseguito post mortem sul cadavere e grazie a questo strumento che è l'APIS si è riusciti già a capire un punto fondamentale, che il soggetto rinvenuto cadavere non era mai stato censito in Italia, quindi a livello di confini nazionali, e quindi non era mai stato sottoposto a precedenti tattiloscopici. Come vedete, in altri paesi della Comunità Europea o extraeuropea, chiaramente gli standard sono differenti per l'accettazione giuridica dei punti fondamentali. Il nostro paese prevede come minimo i 16 punti, quindi devono essere assolutamente decisivi per una comparazione giuridica utile. Tre testi di natura balistica, per concludere, riconducendomi a uno degli esperimenti poco fa messi in atto, quando appunto il luogo del delitto presuppone verificarsi o l'utilizzo di armi da fuoco e gli strumenti ad essi riconducibili. Il reversamento propriamente balistico consiste nell'evidenziazione di tutto quello che è riconducibile ad armi da fuoco, proiettili sono fondamentali dal punto di vista di indicazione scientifica perché fornitono un'impronta indissolubile dell'arma da cui provengono, dall'arma che gli apparati, lasciando appunto sull'ogiva una serie di tracce che poi grazie all'accertamento balistico possono ricondurre all'arma stessa. Lo stesso di per i vostri, in quanto ogni arma presenta un meccanismo di funzionamento differente e lascia sul vostro sparato un'impronta unica per via di un congegno di espulsione, la cosiddetta unghia estrattrice con la quale il corpo viene espulso e per via della percussione che il cambio in arma produce sul contello di un bossolo. Anche queste reversamenti consentiranno alla sezione, in questo caso balistiche, dei nostri laboratori delle comparazioni importanti, soprattutto quando il suo esempio non è stato inventato l'arma utilizzata, ma magari in un secondo tempo è stato tornato per essere rinvenuta sia vetrata e potrà quindi essere ricondotta a un autore del delitto. Anche qui, come per l'APIS, esiste una banca dati importante che è quotidianamente alimentata, che è IBIS, si chiama Cromo, come vedete che state inserite in tutte le statistiche di identification system, un database nel quale confluiscono tutti i dati relativi a proiettili, fossili, armi da fuoco ritenute in ambiti sopralluoghi e di centri crimine e che costituiscono una fonte informativa notevole soprattutto a lungo termine, come si diceva. Parlando di armi da fuoco non potevo omettere di parlare del cosiddetto stato che l'accertamento principe che la polizia giudiziaria svolge nel caso in cui sia stata utilizzata un'arma da fuoco e per un soggetto che è stato attinto da un colpo di arma da fuoco. La tecnica dello STAT consente di verificare indissolubilmente se un soggetto può prima sparato o meno. Come? Mediante l'utilizzo appunto di tamponi, ricordati dentro una particolare confezione a cura del nostro gruppo di investigazioni scientifiche che porta tutti i nuclei operativi e le parti operative d'Italia nel quale sono contenuti dei tamponi di colore blu e di colore bianco che hanno la capacità di reagire e di sostanzialmente immagazzinare molecole riconducibili alla polvere d'asparo. Soprattutto i tre consigli energetici fondamentali che sono il piombo, il vario e l'antimonio. Materialmente questo operatore come procede? Con lo strato bianco procede a una preliminare verifica di incontaminazione, perché chiaramente l'operatore di polizia è un operatore a testo d'arbitro, quindi potrebbe avere lui stesso ancora delle molecole legate alla polvere d'asparo, magari pregresse. L'operatore quindi una volta si è fatto tutta bene le mani, si è usciti chiaramente guanti, calzari, veste e mascherina protettiva, procede a tamponarsi le mani e gli abiti. Una volta terminato questo accertamento in maniera positiva, e soltanto se questo accertamento è positivo, quindi determina l'incontaminazione dell'operatore di polizia giudiziaria, soltanto in questo momento si potrà intervenire sull'indiziato con il tampone di colore blu e materialmente tamponando mani, viso e indumenti dell'indiziato. Se i residui verranno immagazzinati dallo strumento, questo verrà successivamente a casa grazie all'inoltro del ciò che è stato ritrattato mediante una busta sigillata con il sito antimonizione che verrà inviata alla sezione del RIS Conference, che ricordo che per noi quello di Varna, che poi a stretto giro riuscirà a dare un'indicazione probatoria sulla presenza o meno di residui di amore d'asparo. È chiaro che la mia carrellata poteva, come dicevo prima, tendersi a lanciare il materiale e mi sono guidato a questi maggiori interessi fondamentalmente, e termino dicendo confermando quanto detto in apertura, ovvero l'analisi dell'azione del crimine è diventato e sta diventando l'elemento fondamentale di un'indagine sia dal punto di vista investigativo che dal punto di vista coerente, proprio perché la destinazione finale di tutto è l'aula di tribunale. Quanto ci siamo stati dati nell'attività di conservazione, acquisizione, conservazione, trasmissione dei reperti trovati sulla scena del crimine, tanto avremo più possibilità di riuscire in sede di fatti mentale a far nascere e a far confermare la verità reale e non solo quella processuale. L'Italia come l'Europa sta investendo, nonostante realmente il periodo di crisi, i fondi per qualificare sempre più personale. L'evento di oggi, siamo ricostruiti una tappa importante anche nel processo di qualificazione non solo degli operatori di polizia giudiziaria che intervengono sulla scena del crimine, ma anche di quelli sanitari che spesso li precedono sulla scena del crimine. Si auspica, sono convinto che accadrà, che la continua interpolazione tra queste due forze, queste due entità, riuscirà a fare passi sempre più importanti per dare la giusta conclusione a un fatto delitto che presuppone la giustizia e l'assicurazione del colpevole alla giustizia stessa. Grazie per l'attenzione.